Rock your mouth.
E buonasera e bentornati su Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia, ma non siamo sole e non ci riferiamo ad Anna in regia che non fa gesti questa volta.
Stavolta si sta sorridendo, ma non ci posso credere.
Esatto,
ah no, mi sta guardando
ma secondo
male.
Me non sorride a noi, sorride al nostro ospite. Visto che lui, almeno universitariamente, è più piccolo di noi, è una matricola ed è Mattia.
Ebbene sì, in quanto Anna comunque cerchi di salutarmi continuamente, oggi ci sono io per presentare una band veramente elettrizzante.
Infatti, ci vuoi dire tu il nome?
AC/DC.
Oh, AC/DC.
Yeah.
Oh, come diciamo tutti noi comunemente.
Esatto. AC/DC, quelli là insomma.
Sì, esatto, è più veloce da dire AC/DC, capito?
Però sai, AC/DC è proprio...
È forte, è rock. Tu vuoi mettere ascoltiamo gli AC/DC o ascoltiamo gli AC/DC?
Ma io direi che per cominciare questa carrellata alla volta della scoperta degli AC/DC.
Alla volta.
Sì, vabbè, anche vabbè.
All'avventura.
Giorgia, vuoi cominciare a parlarci un attimo?
Diciamo, gruppo hard rock musicale australiano formatosi a Sydney nel 73 e sebbene considerato appunto universalmente australiano, quasi tutti i suoi membri sono nati in realtà in Gran Bretagna, no Mattia?
Ebbene sì, abbiamo un po' di scozzesi, gallesi, si sono susseguiti negli anni.
Tutte
però,
le
appunto...
generazioni sono state confinate in Australia e sono uno dei gruppi, il gruppo preferito di Mattia, spieghiamo perché l'abbiamo invitato, tu hai anche
sì.
degli aneddoti personali.
Io sono profondamente legato agli AC/DC fin da quando ero piccolo per sia degli oggetti che ho in casa, sia perché ho dei grandissimi e bellissimi vinili che ogni tanto mi tocca far suonare a palla quando i vicini fanno un po' troppo casino.
Ecco, diciamo, sabato mattina è arrivata una registrazione proprio dei vicini e delle urla che si sovrapponevano alle canzoni degli AC/DC.
Beh, tra le urle
bellissimo.
Loro, le urle dei vicini, insomma, ci sta, nel senso.
Sì, infatti, sì. Gli altri vicini, quelli che non fanno casino, sono disperati, secondo me.
Tutto, c'è questa faida in mezzo. Comunque, tra i pezzi più conosciuti abbiamo Highway to Hell, che ascolteremo, Back in Black, che tra l'altro è il secondo album più venduto di tutti i tempi dopo Thriller di Michael Jackson. Quindi un risultato, direi, non da poco.
No, decisamente. Poi gli AC/DC ricordiamo che sono stati uno dei pochissimi gruppi a riuscire a vincere il disco di uranio insieme ai Pink Floyd, ai Rolling Stones e appunto al buon Michael Jackson, quindi sono dei mostri sacri totali.
Quindi ci approcciamo a una materia veramente, non lo so, sacra.
Esatto. Innalziamo sì. il livello. No, non è vero. Noi siamo molto bravi.
Rimarremo con i gossip, con tutto. Ma Mattia, dacci qualche curiosità sulla storia, sulla famiglia Young di cui fanno parte i due chitarristi degli AC/DC.
Esatto, i due quasi dispotici membri della band nascono negli anni 50, il buon Malcolm Young nel 53 e Angus invece nel 55. Abbandonarono da subito la scuola, ma riuscirono appunto, trovando poi dei lavoretti periferici, a riprendersi e iniziare a suonare in alcune band. Sono meravigliosi perché sono riusciti sempre a rimanere all'interno della band, anche se purtroppo uno dei due è venuto a mancare ormai 5-6 anni fa, mentre l'altro ha dei grandissimi problemi purtroppo di Alzheimer e quindi adesso ha dovuto abbandonare la band.
Ah, cavolo!
C'è, Cinzia, invece qualche curiosità che tu ci dici su questo nome un po' strano, AC/DC, che tu dici che cavolo è?
Esatto,
Io vi dico che è stato inventato e scelto dalla sorella dei due membri dei Young.
Anna, visto che sono anche loro dittatori,
esatto, scelgono loro. E comunque l'essere scritta AC/DC come alternative current direct current, ossia come alternativamente corrente continua su un elettrodomestico, e la trovò adatta ad esprimere un po' quello che era il significato o l'elettricità, il dinamismo del gruppo. Quindi viene da un elettrodomestico in sostanza.
Vabbè, dai, scusa, è come Bono Vox che prendeva il nome degli U2, che prendeva il nome da un negozio di...
È credo, vero.
Sei sempre di elettrodomestici.
Esatto.
Di elettrodomestici nella storia del rock, tema per una prossima puntata.
Sì, infatti esatto. Io me la immagino lì la sorella con lo spremiagrumi che stava girando, a un certo punto ci ha dato e ha visto AC/DC e ha detto no ragazzi, questo è il nome perfetto per voi.
E io vorrei soltanto concludere dicendo che ha anche una connotazione bisessuale questo nome.
Yeah.
sit next to you, girl? Can I sit next to you and then take you home? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, lick your ear? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Come on! Can I sit next to you, girl? 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 Can I sit next to you, girl?
Mattia, però non hai cantato.
No. Scusate.
Ti avevamo avvertito che noi cantavamo.
Noi, questo è il momento
la prossima
karaoke.
La canto, bravo, giuro, giuro, così ci siamo.
Una cosa al volo su Can I Sit Next to You, Girl? È l'unico singolo pubblicato, come si dice, pubblicato solo per il tentativo...
per il territorio.
Per il territorio, sì, scusate, non so più parlare, sono le 9 di sera.
Qui, guarda, ragazzi, dopo questa giornata anche la geografia e la dizione italiana.
La stanchezza si fa sentire,
sto migliorando,
ragazzi,
su inglese, però ancora la geografia. Vabbè, comunque, sotto l'etichetta della Harbert Product. Action, a cui Evans, o Evans, decidete voi, ho sempre detto Evans, però si dice Evans secondo me, diede il proprio apporto vocale, in quanto viene ritenuto troppo glam dai fratelli Young. E non fosse lì, diciamo, con il loro concetto di rock band a pochi metri dalla costruzione del gruppo. E
sì, ci dicevi a Mattia fuori onda che portava gli zatteroni, insomma,
esatto.
È un po', non so,
sì,
figlio
sì,
dei
sì,
fiori,
sì, sì,
forse.
Esatto, infatti loro cercano quindi un nuovo frontman. Però prima di chiedere a Mattia di raccontarci un po' del nuovo frontman, che non cito neanche, volevo ricollegarmi un attimo a quello che stavo dicendo prima della canzone, ovvero il significato bisessuale del nome
dici,
della band.
Dici, mi hai lasciato un po' sospeso.
Esatto, perché questo significato all'inizio veniva totalmente ignorato, ma che il pubblico portò alla loro attenzione. Questa percezione del pubblico veniva probabilmente supportata dalla loro immagine glam rock proprio degli esordi pre-Bon Scott. Ops, mi sono lasciata sfuggire il nome. E su questo influirono certamente gli altri costumi di scena con un po' la divisa di scolaretto di Angus.
Vabbè, dai, interessante.
Ma quindi
però era più scenica avvolta nel mistero. Erano anche
bisessuali. Ma quindi, Mattia, ci dici qualcosa su Bon Scott?
Sì, beh, innanzitutto vorrei dire che anche oggi volevo presentarmi con la divisa da scolaretto. Solo che poi c'era Canova qua fuori, è meglio lasciar stare,
proprio
ragazzi,
da matricola,
perché... Sì, sì, esatto, proprio da matricolina. No, devo dire, meraviglioso Bon Scott. Una figura particolare, pazzesca. Un estremista totale. Ha iniziato a suonare da subito molto giovane con i The Valentines, fra l'altro è stato anche il più anziano poi della band, perché è nato nel 47. Meraviglioso, perché seguito a un incidente motociclistico, quindi lo posso capire molto bene, ha dovuto smettere di suonare, si è dovuto fermare, è stato per mesi e mesi in ospedale.
Tu lo capisci da centauro, anche
esatto,
tu.
Esatto, sì, sì, anch'io da centauro ho fatto un paio di incidenti, quindi...
No, questo non lo sapevo, ma che figata. No,
qui abbiamo portato una persona che è tipo lo stereotipo, l'archetipo dell'ascoltatore di rock che va in moto ascoltando gli AC/DC.
Tatuaggi, anelli, brutto, cattivo, sporco, sono proprio io, uguale.
Addirittura!
Riprendendo quindi su Bon Scott, possiamo dire che la band lo ingaggiò come autista dell'autobus. Qualcosa di fantastico.
Beh, ha fatto carriera il ragazzo.
Esatto.
Sì, sì, perché poi appunto questo Adam Evans che girava con questi zatteroni di moda all'epoca, i pantaloni a zampa, queste capigliature cotonate veramente terribili, venne decisamente scartato, continuò poi con la sua carriera con altre band.
Peggio del glam rock, dei look degli anni 70, in pratica.
Neanche il peggio Rolling Stones, veramente. E quindi dissero, ascolta caro Bon, visto che tu guidi il nostro autobus, perché non ci fai un po' da frontman?
Ah, così, a casissimo.
Giustamente.
Cioè, devo dire che i due ruoli si equiparano alla perfezione, comunque.
Quindi nel 74 Bon Scott diventa il frontman degli AC/DC. Fa carriera, diciamo, si innalza a gradi alti, diciamo.
Esatto, poi partono subito con un disco che ha veramente fatto esplodere le classifiche, perlomeno australiane, High Voltage. E in seguito ha iniziato a fare anche un po' di carriera in Europa. Devo dire, tra l'altro, in quegli anni, una piccola curiosità.
Vai, spara.
Il batterista era italiano.
Ah,
E tra l'altro, pensate un po', visto, dato il nome, si chiamava Tony Currenti.
E quindi ce l'ha con
questo cortocircuito.
Anche il cortocircuito, tra l'altro, è legato alla corrente. Queste cose fanno abbastanza impressione. E appunto, High Voltage fu il primo album distribuito su scala internazionale. E, quindi intitolato esso stesso High Voltage, quindi altro cortocircuito con la corrente.
Ci piace.
E ebbe un discreto successo tra tutti gli estimatori del crescente movimento punk, forse più per l'atteggiamento in realtà irriverente, molto, molto da Mattia, diciamolo, sì, eccolo, esatto. È lui, che per particolari affinità musicali, diciamo, afferisce più all'hard rock. Nel 77 c'è anche Let There Be Rock, dove gli SDC trovano una propria dimensione. E Cinzia sta suonando qui la chitarra e mi distrae tantissimo. Voi non sapete cosa sta succedendo in questo studio. E appunto alla fine del 78 parliamo del logo, che era diventato uno di quelli più utilizzati per adornare giubbotti e giacchette tra i fan della musica hard rock. Quindi ragazzi, se avete una giacca di pelle o un giubbetto di jeans,
come
dovete
Mattia?
Mettervelo sopra, è imprescindibile, io ve lo raccomando caldamente. Secondo me il suono qui della nostra diretta ha tipo sparato nelle orecchie dei nostri ascoltatori. E questi erano Bon Scott alla voce, Angus Young alla chitarra, Malcolm Young sempre alla chitarra, Cliff Williams al basso e Phil Rubb, non proprio il nostro Correnti di cui abbiamo parlato prima con molta tristezza, alla batteria. Questi sono gli SDC, o
mamma
no?
Mia, che presentazione! Io mi potrei commuovere perché tu non hai mai fatto...
Ragazzi, esatto, livelli altissimi. Ma qua,
li hai portati tu, perché in realtà, esatto, questo programma...
In circa 20-25 puntate che abbiamo fatto, questa è la prima volta che Giorgia presenta una band in questo modo, cioè,
ragazzi,
wow!
Ragazzi, mi sentivo, non lo so, tipo a Sanremo, però con gli SDC. Ok, effettivamente non c'entra
gli
molto.
Gli SDC ha vinto un sacco di edizioni a Sanremo. proprio,
esatto, proprio festival
prima della di Mahmood
della canzone australiana. Ma Giorgio, io e Giorgio abbiamo delle curiosità ancora da sparare sugli SCC prima di dare a Mattia il compito di raccontarci le cose serie.
Esatto, perché noi dobbiamo portare un po' di serietà e lo facciamo tramite gli ospiti. Comunque, esatto, partiamo con curiosità che non c'entrano con Sanremo. L'idea per la canzone Highway 12 nacque dopo un'intervista ad Angus Young durante il loro tour degli AC/DC americano nel 1977, quando ad una domanda sulla vita da palcoscenico rispose "It's fucking highway to hell".
Wow!
E non penso, boom, che questa frase abbia bisogno di traduzioni, insomma.
No, non credo.
E l'album fu inoltre il primo degli AC/DC senza cambiamenti a livello di tracce tra la versione australiana e la versione mondiale, e venne prodotta prima, in realtà, la seconda, quindi quella mondiale. Quindi, australiani, per la prima volta state sentendo quello che abbiamo sentito anche noi.
Wow! Io invece cambio totalmente lato e dico che il famigerato serial killer Richard Ramirez era un grande fan degli AC/DC, in particolare della canzone Night Prowler, presentata su Highway to Hell. Presente. La stessa polizia ammise che Ramirez indossava una maglietta degli AC/DC il giorno in cui venne catturato e lasciò un cappellino degli AC/DC sulla scena di tanti dei suoi crimini.
Diciamo che si potevano vantare di non avere i soliti fan.
Esatto, sì, erano un po' diversi, no? Dei satanisti. Tra l'altro dovettero rilasciare interviste su interviste, programmazioni, proprio per cercare di scagionarsi da queste accuse incredibili.
Non alla violenza, ragazzi.
Beh, dai, in una delle scorse puntate abbiamo parlato degli album che si delle canzoni delle Zeppelin che si ascoltavano al contrario, dando messaggi satanici. Invitiamo a ripetere l'esperimento con Highway to Hell.
E invece adesso l'ultima curiosità, io faccio un occhiolino ad Anna perché sicuramente gli piacerà, ovvero ci sono dei film ovviamente che fanno un po' un grandissimo cameo agli AC/DC, come per esempio Iron Man 2, i Simpsons, Svalvolati on the Road, ma ce ne sono altri.
Esatto,
si
torna ancora il discorso moto. Fra l'altro, un'altra curiosità, Bon Scott nel 75 andò in overdose di eroina e quindi rischiò di non registrare mai questa grandissima canzone, questo pezzo immortale. E purtroppo il buon Bon Scott era abbastanza dedito alle droghe. Devo dire, nel 1979 uscì poi il Jarby Rock, un altro pezzo, un album veramente, veramente incredibile, ma purtroppo fu uno degli ultimi in cui si sentì la voce di Bon Scott, perché il 19 febbraio del 1980 purtroppo il buon Bon Scott ci lasciò e morì.
E diciamo che la canzone che stiamo per ascoltare è con questo
ci racconta un po'
quello che è
della fine tragica.
Sì, esatto, più che altro perché lo ritrovarono a Londra dentro una Renault 5 con addosso una copertina.
Cioè, questa immagine è molto, non lo so, non riesco a figurarmela molto bene.
Diciamo che le auto hanno quell'immaginario inquietante, non lo so, tipo Moro, Pasolini, che vengono tutti trovati in macchina. Adesso sappiamo anche Bon Scott.
Quasi tutte Renault, perché anche Moro fu trovato dentro una Renault 4, quindi...
Mamma mia, è verissima sta cosa! E delle mie poche conoscenze di storia mi sono esaltata, in realtà. Però
pensate bene che la leggenda narra che Bon Scott terminò il testo di You Shook Me All Night Long, chiamò la sua ragazza del tempo, dell'epoca, una certa Silver, e disse: amore, andiamo a festeggiare perché ho fatto un pezzo incredibile. Gli ritrovarono nel corpo quella che più o meno si potrebbe definire come l'equivalente di mezza bottiglia di whisky.
Ma porca vacca.
Wow.
Diciamo una dose non
indifferente.
Non indifferente. Tra l'altro Alistair Kinner, avendo notato che Bones era addormentato ed era troppo ubriaco per svegliarsi e dirigersi verso l'appartamento, lo coprì appunto con questa coperta e lo lasciò in macchina. E 15 ore dopo l'amico si svegliò e controllò in macchina e si accorse della fine che aveva fatto il caro Bon.
Va bene, basta, chiudiamo la parentesi e ascoltiamo altra musica.
Yeah.
Ci ha accompagnato nel capitolo più triste della storia degli AC/DC. La morte di Bon Scott fu accolta infatti con shock e incredulità dal resto del gruppo e anche dai fan. Io non ero lì in quegli anni, però insomma, già a riparlarne ho sentito quel brividino.
Poi le campane che iniziavano, insomma, non è che hanno aiutato molto.
Il colpo
molto
di regia di Anna.
Grazie,
comunque
Anna.
L'annuncio dello scioglimento del gruppo, secondo molti osservatori esterni, sembrava solo questione di tempo, anche se senza gli osservatori ci arrivavamo anche noi. Le sessioni di prova diedero comunque coraggio e morale ai fratelli Young, che decisero da veri dittatori e da veri grandi sostenitori
da
che il gruppo non poteva fermarsi. È come Anna che ci dice: registriamo adesso. Adesso andiamo in voce.
Secondo me Anna Young si chiama.
Microfoni.
E comunque che decisero che Bon stesso non avrebbe voluto lo scioglimento del gruppo, al quale si era tanto dedicato, aveva fatto un bel po' di fatica, e la musica fu una sorta di terapia al periodo di sconforto e smarrimento che gli SD si stavano vivendo. Quindi iniziarono a cercare un nuovo cantante, il nuovo X Factor degli SD. Sì, la ricerca però non si rivelò facile.
No, io ho mandato il curriculum, ma ancora non mi ha risposto, ragazzi.
Ma forse eri troppo grande per loro.
Per quello, sì, sa.
In realtà ci sono anche altri cantanti che hanno mandato come te il curriculum, ma che non sappiamo se gli hanno detto ripassate più tardi. Per esempio, l'ex cantante dei Brexit Street Crawler. Io con la R e la L vicina ho un problema.
Prova a dividerle.
Comunque Terry Sessler aveva deciso di non volersi unire a un gruppo già avviato, quindi loro in questo caso gli hanno chiesto e lui ha detto no grazie.
Poi
abbiamo
voi.
Mark Storace, cantante degli svizzeri Krukus, che nel fuori onda Mattia ci consigliava di ascoltare perché ha detto hanno un sound molto vicino a quello degli AC/DC, quindi dicono anzi una band clone degli AC/DC.
Sì, esatto, anche lui rifiutò di entrare nella band e secondo me non fece proprio una cosa buonissima.
Resta con i Krukus.
Esatto, vuoi mettere i Krukus?
Magari in Svizzera sono la band per eccellenza. Noi
stasera facciamo
sappiamo.
Un bel live a Lugano e via. Che
esatto,
post puntata.
High Days Ginevra.
Vai, ci sono altri
comunque,
candidati.
Ultimo candidato, Alan Fryer, cantante residente in Australia ma nativo scozzese. Questo poteva essere vicino almeno per origini geografiche ai fratelli Young.
Beh, più o meno. comunque, lo sapete che durante questo periodo uno dei fan degli AC/DC mandò al management una cassetta con una registrazione del britannico Brian Johnson, che venne contattato successivamente. Così, quando a Young e Van, come si dice?
Insomma, gli AC/DC
notarono, sì, esatto, quando insomma notarono i, non so più parlare, ragazzi, mi sono persa. Così mi hanno, quando insomma lo sentì,
Brian Johnson è arrivato.
Grazie Giorgio che mi aiuti in queste, io non so che ore sono, mi sono stanchissima già, raga, quindi
sembra mezzanotte ormai. Vabbè, ragazzi, siamo lunghissimi.
Mattia, salvaci, parliamo di altro, vai avanti,
vai che ci siamo. Ecco, appunto, si presentò Brian Johnson, che cantò questa Cool Lad Rosie, e dalla sua voce acuta, molto vivace, molto aggressiva, insomma riuscì a conquistare i fratelli Young e a portarsi a casa il posto. Esce quindi dopo una fantastica e storica registrazione alle Bahamas per il nuovo album Back in Black, proprio dedicato al buon Bon Scott, il 25 luglio del 1980, con una copertina totalmente nera che rendeva omaggio e appunto lutto a quella che è
giusto
la morte,
per tenere allegri gli umori.
Sì, sì, esatto, perché bisogna dire che appunto a corrente alterna loro hanno vissuto degli alti e bassi altalenanti in una maniera incredibile. Hell's Bells e i 42 minuti che seguirono poi tutto l'LP furono veramente storia del rock. Arrivarono a raggiungere posizioni incredibili, al numero 4 della Billboard statunitense, rimasero nella top 10 per oltre 5 mesi. Insomma, fu veramente uno dei dischi che cambiò totalmente la storia della band.
E anche la storia del rock in generale, grazie appunto a Brian Johnson, che fu accettato di buon grado dai fan. La sua voce era un po' più gridata e acuta rispetto a quella di Bon Scott, ma indubbiamente avevano delle similitudini con quest'ultimo che lo fecero apprezzare. E c'era stato anche un tour mondiale che seguì l'uscita dell'album e che vide l'introduzione di uno degli elementi scenici che caratterizzano e per cui noi conosciamo gli AC/DC, ossia una campana dal peso di una tonnellata e mezza, leggera e fantastica. She was a fast machine, she kept the motor clean. She was the best damn woman that I ever seen. She had a sightless eyes, telling me no. Yeah.
You Shook Me All Night Long, ragazzi, una canzone che veramente mi fa venire i brividi ogni volta che l'ascolto.
E io e Cinzia volevamo cantarti sotto, però poi abbiamo detto no, dai, il suo primo rientro con una Rocky Mountain.
Allora, adesso chiediamo ad Anna di rimettercela tutta, e la cantate tutta, ragazzi.
Vai, 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 facciamo il karaoke.
Potremmo avere dei seri problemi.
Ma in realtà con l'inglese, perché noi ci scusiamo dicendo sono le 9 di sera ormai, però i problemi sono probabilmente strutturali.
No, ma è bellissimo. Io ogni volta che metto questa in macchina sento dietro i clienti, perché faccio anche il tassista, in tutto ciò sento che la canticchiano e sembra che cantino Biagio Antonacci. Questa cosa non l'ho mai capita, è terribile, mi rovina tutte le canzoni.
Differenza di timbri, non erano esattamente Brian Johnson forse.
No, esatto, anch'io ci ho provato con Brian Johnson, mi sono fatto due bottiglie di whisky prima, ma non riesco a raggiungere quei livelli.
Ai 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 ai.
Questa è una delle canzoni che comunque ha consegnato veramente la band all'altare degli oneri della vittoria, della fama mondiale, veramente qualcosa di incredibile.
Negli gli allori, le cose belle, sì, il trionfo.
Nell'Olimpo dei più grandi di sempre,
è
bellissimo.
Un trionfo, disse quello.
Qua ci vorrebbe sotto la trombetta quella che suona della vittoria. Ma non ce l'abbiamo, Anna l'ha finita, l'ha costruita tutta la scorsa puntata, quindi è andata male. Devo dire, poi negli anni 80, nell'81 soprattutto, iniziano a uscire quelle varie pubblicazioni. Per la prima volta, fra l'altro, soprattutto per il Nord America e non più solo per l'Australia, Dirty Deeds Dungeon Chip.
Ma siamo contagiose.
Sì, è un gioco di parole, l'ha fatta apposta, secondo me. E è stato un successo incredibile, finito nella Billboard nella numero 3 per diversi mesi, un tormentone alla radio, insomma, un disco che uscì con questa copertina veramente meravigliosa e arrivò solamente successivamente anche in Australia.
Cosa c'era sulla copertina, visto che magari i nostri ascoltatori non ce l'hanno presente lì davanti?
Ma
non
hanno con te. Anche senza arrivare agli ascoltatori, io non me la ricordo. Cioè, dimmi.
No, c'è una foto della band soprattutto, però quello che fu molto importante è la registrazione della data, perché la canzone venne registrata molto prima degli accordi del 1976 presa con l'etichetta Atlantic, che lì consegnò al mondo. E sempre per volere dell'etichetta, questa canzone all'inizio non venne pubblicata. Quindi loro ci tennero a far sapere a tutto il mondo che la canzone, insomma, aveva già più di qualche anno, era già dedita all'epoca di Bon Scott e non solamente a quella di Brian Johnson.
Era lì che aspettava in un cassetto, diciamo.
Sì, sì, esatto.
Di venire fuori.
Tantissime canzoni che sembra aver scritto lo stesso buon Bon Scott, ma che appunto uscirono solo successivamente. Nell'81 esce For Those About to Rock, We Salute You, una canzone anche questa dalla carica adrenalinica totale. E insomma, anche se a livello di discografia poi non venne considerato così importante tanto quanto Back in Black, fu comunque un pezzo veramente totale.
Diciamo che era forse per il confronto, aveva Back in Black di fianco con tutta la storia, l'alone legato alla morte di Bon Scott, e quindi probabilmente era quello, dai, non diamo la colpa tanto al pezzo. No,
no? Assolutamente, una cosa, qualcosa di veramente particolare, però fu sempre durante il loro tour mondiale questa produzione che ebbero sul palco con dei cannoni che sparavano a boom. Salve, esatto, boom, wow. Questi colpi totali. Sono sempre stati molto molto scenografici, ragazzi, si sono sempre divertiti parecchio. E il suono, pensate che già all'inizio degli anni 80 venne ripreso da dei primissimi sintetizzatori, qualcosa che insomma è sicuramente all'avanguardia.
Wow, eccezionale. Continuando nella cavalcata, io invece dico che nell'83 esce Flick of the Switch. Che mi piace dire switch.
Questo è come il suono dei cannoni.
Esatto. Ero rimasta onomatopeica, non mi veniva la parola.
Che livello. Switch.
Comunque l'album non vide particolari cambiamenti di stile, ma nel complesso il gruppo, diciamo, risultò meno ispirato. I brani più riusciti come Bedlam in Belgium e Flick on the Switch ancora una volta erano comunque lontani da quella qualità espressiva espressa, scusate il gioco di parole, in passato, possiamo dire. Phil Rudd durante le sessioni di registrazioni abbandonò gli AC/DC.
Quindi continuano questi momenti, esatto, altalenanti di chi va, chi viene, chi prende, chi viene a mancare,
esatto,
purtroppo.
E venne sostituito da Simon Wright. Nonostante le vendite deludenti, il Flick on the Switch, la popolarità degli AC/DC come gruppo si era comunque mantenuta a livelli molto molto alti, diciamo, perché ormai avevano la storia, raga, erano loro.
Ma
già.
Io a proposito di storia ho da dirti una data. Il 1984.
Your Willian a memoria.
Ecco, lo sapevo, io me la sono cercata. Comunque anno in cui la band esordì in Italia con due date, a Nettuno e a Torino. Ah, e
non a Sanremo?
Non a Sanremo, no, purtroppo, no, quelli non, era, non avevano ancora vinto.
Pensavo
con Albano e Romina. Comunque nell'84 c'è anche Jailbreak, una mini raccolta che contiene 5 brani di Bon Scott, che ci dicevi essere sempre presente anche, diciamo, negli album successivi. Lo stesso spirito dominava le canzoni degli AC/DC.
We'll be right back.
sapete che una cosa curiosa del primo concerto di Brian Johnson?
Raccontaci.
È una cosa fighissima perché
solenne.
No, più che altro perché mi sono illuminata. E lui praticamente diceva che al primo concerto era così nervoso sostanzialmente che ha sbagliato tutto.
Aspetta, hai una citazione, è per questo che ce la stai dicendo.
Esatto, era il momento delle citazioni.
Secondo me era nervoso più o meno come sono io quando ho incontrato voi stamattina. Ho detto vabbè dai, andiamo a fare sta puntata sugli AC/DC.
Eri nervoso però per gli AC/DC, mica per noi. Comunque infatti, no, che fece Brian?
Lui disse: ero così nervoso che ho cantato la prima canzone, l'ha detto in un'intervista tra parentesi, e poi la seconda con le stesse identiche parole. Non riuscivo a sentire niente, non potevo vedere l'espressione del pubblico che si dimostra a dimostrazione di cosa stesse che oddio santo, che stavo confondendo
anche
tutto.
Cinzia è nervosa,
sì, è molto nervosa.
È un nervosismo che si comunica come la corrente.
Vabbè,
elettrica,
la cosa più bella in realtà, molto, cioè, non tanto bella per lui mi sa, che ha concluso dicendo: che cosa ho fatto?
Cosa ho fatto?
What did I do? What did I just say?
Sì, infatti io mi immagino la scena, no? Lì davanti, il fragore di tutta la folla. Lui che parte, canta la prima carichissimo, poi parte la seconda, la ricanta uguale con sotto una base diversa. La gente che l'avrà guardato come per dire:
però andava a tempo con la base nuova.
Magari, cioè, magari canzoni che tutti quanti conoscono, si preparano a cantare e ci rimane in peggio di quando De Gregori cambia le melodie delle sue canzoni. Non so se avete presente. Vabbè, comunque ci siamo discostati un po' con...
Esatto.
Dagli AC/DC a De Gregori passando per Sanremo.
Esatto.
Io dico soltanto musica. Un'ultima cosa e poi Giorgia, so che vuoi dirmi delle cose, ma io dico soltanto che
nell'ottanta privato se vuoi.
Sì, grazie. Nell'85 Fly on the Wall, il gruppo, con questo album il gruppo sta attraversando un po' un momento di flessione dovuto a tutte le cose di cui abbiamo parlato prima legato al caro killer Ramirez, però vabbè.
Vabbè, nel 1988 esce Blow Up Your Video. In particolare molti lamentarono però rispetto a questo album un declino nella performance canora di Brian Johnson.
Mannaggia.
Che era rimasto lì anche ora dopo 8 anni scottato dalla figura che aveva fatto durante la prima esibizione e all'eccessiva presenza di brani modesti. Il tour mondiale effettivamente non è che fu il massimo e vide il gruppo proporre soltanto 2 brani dell'ultimo album, mentre il materiale più amato e apprezzato dai fan rimaneva quello dei vecchi album. Ma in realtà tutti, credo, quando andiamo ai concerti vogliamo sentire le canzoni vecchie.
I vecchi album,
il tour fu anche segnato dall'abbandono momentaneo di Malcolm Young.
Sì, come... uno dei tanti. Ogni tanto gli Young prendono, vanno in vacanza, tornano, esatto. Fanno quello che vogliono, come Anna da noi. Guarda, adesso è andata via, è partita.
È uscita. Il tour fu appunto... Malcolm Young si ritrò spontaneamente in una clinica per curare, indovinate che cosa, una dipendenza da alcool. Cinzia, inquietante.
Cinzia, anche te secondo me dopo ti portiamo in clinica a controllino.
Qui a furia di parlare di dipendenza siamo anche diventati bipolari, è fantastico. E per le date in America del Nord del tour, le parti di chitarra ritmica furono assegnate al nipote di Malcolm. Steve Young si rimane sempre in famiglia. Ovviamente.
Va bene, quindi io direi che arriviamo ai magici anni 90, che non ci hanno regalato tantissimo, ma un gran bel LP che è The Razor's Edge, con un pezzo totale, Thunderstruck. Venne presentato principalmente pochi mesi dopo la caduta del comunismo a Mosca in un concerto con solamente 500.000 persone.
Solamente.
Esatto. Beh. E nel 92 invece uscì AC/DC Live, il vinile che io ho a casa, magicamente tra l'altro del mio anno.
Quelli che conoscono bene i tuoi vicini.
Sì, esatto, i miei vicini, poveracci. Conoscono ormai quello e la campana che mi hanno regalato da bambino, in cui suona come un carillon, che mi ricorda un po' Hell's Bells.
siamo riusciti a cantare tutti insieme. Che soddisfazione, che bello.
Ed era anche anni... ora.
Il 2000 ci ha anche regalato delle belle cose. No, scherzo, abbiamo parlato della musica degli anni 90 per tutte le scorse puntate. Ma anche per gli AC/DC, dai, è uscito questo Stiff Upper Lip, che risultò più vicino al blues, evidenziando che il gruppo, pur non avendo rivoluzionato il proprio stile, aveva negli ultimi anni cambiato qualcosa, si era un po' moderato nei ritmi e nelle sonorità. E
erano l'album... cresciuti, direbbero gli altri.
Sì, fra l'altro io vi invidio, perché questa canzone avrei voluto avere i capelli lunghissimi per shakerare proprio la testa, come, dando tutto me stesso.
Come fai a invidiare me che ho i capelli poco più lunghi dei tuoi? Cioè, nel senso...
Invidierete me, insomma, Anna. Dopo ci troviamo e facciamo...
Sì, dopo facciamo una story in slow motion con voi che shakerate tutto, voi muovete la testa, spaccate le chitarre, i microfoni, distruggiamo tutto.
Esatto, non ho abbastanza soldi.
Forse
per
i microfoni no, limitiamoci a shakerare, io direi, con lo spirito del rock, ma a shakerare. Poi, se volete, vi lancio la borraccia di Radio Yul, non lo so. Comunque, tagliando questi, la nostra indole vandalista, l'album rivide alla promozione George Young e rappresentò il ritorno del gruppo alle apparizioni dal vivo nel 2000-2001. Dimostrò che, pur avendo ampiamente passato i 25 anni di carriera, i vecchi rocker che erano i nostri AC/DC erano ancora in grado di smuovere grandi folle ed entusiasmare più di una generazione di appassionati. Direi che se hai iscritto ai Way to Hell, probabilmente qualcosa da dire sulla musica lo hai anche dopo 25 anni di carriera. E quasi in contemporanea all'uscita di Stiff Upper Lip, al gruppo venne intitolata una strada in un sobborgo di Madrid, meraviglia, evento che si ripeterà nel 2004 per una strada di Melbourne. Quindi a Madrid andate a trovare la strada AC/DC. Dissi.
Wow.
Io sono stata a Madrid, ma me la sono persa, ma ritornerò soltanto per farmi una foto sotto il cartello.
AC/DC. Okay.
Tra l'altro, anche a Melbourne, nella AC/DC Lane, perché così si chiama appunto la strada intitolata loro, da qualche mese giace una statua dedicata a Bon Scott.
Quindi dopo la, diciamo, Rock Wolf of Fame di Camden, adesso... No, forse l'hanno copiata da lì, visto che la Rock Walk of Fame, è difficile da dire, è stata posata forse qualche settimana fa con il disco degli Who. Vabbè, comunque, tornando ai nostri AC/DC, sono tra i pochi gruppi rock ad avere ricevuto una statua e delle vie, insomma. Sono al pari dei patriotti, dei presidenti.
Adesso ne faranno una anche dedicata ad Anna qua fuori, Yum 2, praticamente.
Esatto. E appunto sappiamo che nello stesso anno il gruppo decise di tornare a esibirsi dal vivo e di prendere parte ad alcuni eventi un po' particolari, tra cui l'esibizione a Sydney con i Rolling Stones, quindi con un altro gruppo che aveva leggermente fatto la storia.
No, sconosciuti.
La serata per le premiazioni della Rock and Roll Hall of Fame, insieme a un altro sconosciuto, un certo Steven Tyler degli Aerosmith.
Qualcuno.
Esatto. Il concerto benefico a favore delle popolazioni asiatiche colpite dal virus SARS a Toronto, insieme a gruppi e cantanti solisti, tra i quali di Rolling Stone, sempre Rush e Justin Timberlake, che voleva essere
New
molto
entry.
in tema.
Lo vedo al posto di Brian Johnson. Ragazzi, presentiamo oggi Justin Timberlake.
Esatto, che balla sulle canzoni degli AC/DC.
Ma continuiamo con la cavalcata negli anni 2000, arriviamo al 2008 con Black Eyes. E in contemporanea all'uscita di Black Eyes, appunto, è partito anche il nuovo tour mondiale proseguito in Europa nel 2009. I dati di vendita iniziali di Black Eyes nel mondo si sono rivelati inoltre particolarmente positivi. Infatti l'album fu ha debuttato al primo posto della classifica in ben 29 paesi diversi, cioè.
Eh sì, e invece arriviamo poi veramente agli sgoccioli con giugno 2014, in cui hanno terminato le registrazioni, hanno dichiarato appunto di voler presentare il nuovo album Rock Bust. Sempre insomma con i nuovi, con i vecchi membri, quindi torna, anche se in cattive condizioni, Malcolm Young.
Non vogliamo approfondire sulle condizioni.
Beh, ormai è più dedito all'Alzheimer, poveraccio, che ha varie declinazioni da dipendenze. Anche se alla fine si accorge che prima del tour deve lasciare mollare il colpo al buon nipotino Steve Young, che tuttora è presente nella band. Mm-hmm. E esce quindi tra la fine di novembre e prima di dicembre questo nuovo disco tra Australia, Europa e gli States. E anche se c'è da dire che insomma il buon Rudd, tornato alla batteria, viene arrestato per possesso di cannabis.
Ma perché?
Ma
uno
perché
che si sa
droga deve essere sempre presente nelle nostre storie.
Uno si deve salvare. Io voglio che uno si salvi.
Allora vai a parlare, non lo so, dei Bon Jovi. Bon Jovi non credo non siano...
Parliamone.
Ma tra l'altro leggevo, ma anche Brian Johnson ha dichiarato che lui ha sempre odiato droghe ed alcol.
Oh,
che insomma,
proprio come
Cinzia,
hanno un'affinità.
Un frontman, devo dire. Bene, quindi iniziano a uscire poi ovviamente alcuni tra i primi singoli e gli AC/DC continuano ad esibirsi sia ai Grammy del 2015 con Rock or Bust, appunto, la vecchissima Highway to Hell ma sempre immortale, e, ed esce un altro singolo poi il 9 marzo successivo che è Rock the Blues Away. Infine presentano nel maggio del 2015 questo incredibile Rock or Bust Tour. Non so se abbiate visto qualcosa, se siete state presenti, è stato qualcosa di veramente totale. A Imola, fra l'altro, qua in Italia hanno fatto anche
una
meravigliosa data. Io mi sono perso.
No, nel 2016 avevo ancora una vita molto triste, nel senso che stavo giù a casa da me dove non avevo possibilità di muovermi in nessun modo, quindi mi sono perso.
I concerti
tutto.
Erano un miraggio,
esatto.
Lontano.
Ragazzi, pagavo più per i biglietti per andare ai concerti che per il concerto in sé, quindi mi sa che non...
A volte non regge il gioco, esatto. Neanche la candela. C'è da dire che però purtroppo nel 2016 si chiude un po' drammaticamente la situazione degli AC/DC con un Brian Johnson che viene licenziato dal gruppo per grandi problemi di udito. Allora, vi racconto questa chicca. Lui nel 2013-2014 partecipa a una gara internazionale in America su una vettura preparata privata, perché poi è un appassionato totale di motori, possiede macchine da milioni e milioni di euro.
È beato lui.
E perde l'udito perché semplicemente si dimentica di mettere i tappi.
Ma no,
sì. Complimenti.
Ma cosa? Ve lo giuro, è così, l'ha dichiarato lui.
Non è come,
lui.
Non so, Pete Townshend dei Who, che, degli Who, che aveva perso l'udito ma a furia di sentire.
Invece è così. Il suo posto viene preso dall'incredibile frontman già dei Guns N' Roses, Axl Rose, nel 2017. E purtroppo, sempre nel termine del 2017, viene a mancare il fondatore Malcolm Young, affetto da ormai da demenza senile.
Cavolo.
E con queste parole, diciamo, di allegria, vogliamo ricordare però gli AC/DC per la loro musica, mentre ci avviamo alla conclusione, alla parte un po' più seria della nostra puntata.
Ma lo sai, oggi in realtà sì, abbiamo scherzato, però abbiamo avuto un elemento che ci ha condotto sulla retta.
Esatto.
Via, grazie.
Sono un po' il vostro Brian Johnson.
Grazie. Ecco. Quindi però... vi ricordiamo soltanto che in realtà, ok, questa puntata sta andando al termine, ma ci potete riascoltare sabato in replica o domenica col podcast. O lunedì, che uscirà anche l'articolo di Giorgio sulla puntata. Insomma, ci potete riascoltare in molti modi, ma i saluti finali li rimandiamo a dopo la canzone.
Rimanete con noi. Sono stato preso nel mezzo di un attacco di fulmini. Mi sono guardato attorno e sapevo che non c'era modo di tornare indietro. La mia mente correva e ho pensato a cosa potevo fare. E sapevo che non avrei avuto aiuto, nessun aiuto da te.
Il suono dei tamburi che battono nel mio cuore, il tuono delle pistole mi ha lacerato. Tu sei stato fulminato. Abbiamo viaggiato lungo l'autostrada, oltrepassando il confine. Abbiamo raggiunto la città. Siamo passati attraverso il Texas. Sì, il Texas. E ci siamo divertiti.
Abbiamo incontrato delle ragazze, alcune ballerine che ci hanno fatto divertire. Infranto tutte le regole, abbiamo fatto gli stupidi, sì, sì. Loro ci hanno sbalordito, mi tremavano le ginocchia. Potrei venire di nuovo, per favore? Sì, le ragazze erano troppo gentili. Tu sei stato fulminato. Fulminato, sì, fulminato. From you.
Io sono Cinzia.
Io Mattia.
Io sono Giorgia.
Alla regia Anna.
Questo è Gonna Rock Your Mouth.
Let's rock! Gonna rock,
gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.